Buonasera e benvenuti a un altro appuntamento con il cinema alla radio di Hollywood Party. Io sono Alberto Crespi e il mio compito in questo momento è di introdurvi una replica di un film che magari qualcuno di voi avrà già ascoltato nella nostra trasmissione qualche anno fa. Si tratta di Un 2-3 di Billy Wilder, uno dei capolavori del grande regista tedesco emigrato a Hollywood. Riproponiamo Un 2-3 per celebrare, per ricordare il 25esimo anno della caduta del muro di Berlino, avvenuta, come tutti ricordate, negli ultimi mesi del 1989. Perché Un 2-3 proprio a Berlino era girato e ambientato ed era una delle più divertenti, caustiche e crudeli satire della guerra fredda che il cinema hollywoodiano abbia mai saputo architettare. Una satira che non faceva sconti a nessuno perché prendeva in giro in maniera feroce sia i comunisti di Berlino Est sia i biechi capitalisti di Berlino Ovest. Ricorderete che, come state per ascoltare, il protagonista era uno strepitoso Jimmy Cagney, mai così verboso, fluviale e dalla loquela veloce come in questo film, nei panni del direttore della filiale berlinese della Coca-Cola. Il film capitò proprio nei giorni della costruzione del muro. Lo girarono nell'estate del 61 e il 13 agosto Billy Wilder e la sua troupe si trovarono di fronte appunto a questa nuova costruzione che tagliava in due la città. Proprio per questo motivo, tra l'altro, furono costretti a girare in studio a Monaco di Baviera alcuni esterni che erano previsti alla Porta di Brandeburgo, ovvero in uno dei punti che erano stati appunto sfregiati da questa nuova costruzione. Nel film naturalmente il muro non si vede, ma l'atmosfera divisa della città tedesca, ancora tecnicamente e formalmente occupata dalle forze di liberazione americane, francesi, tedesche e sovietiche, si coglie in tutta la sua potenza e anche in quella che era la sua carica grottesca, perché Billy Wilder riuscì a cogliere meglio di chiunque altro proprio quanto era grottesca la divisione della città e quanto erano grottesche appunto certe dinamiche della guerra fredda. Ma per riflettere su questo e per ricordare appunto come 25 anni fa il muro sia caduto, entriamo subito nel mondo di Billy Wilder e di Un 2-3. Tutto il peso di questa trasmissione, come del vecchio film di Billy Wilder, è sulle spalle, robuste, e soprattutto nella bocca torrenziale di Jimmy Cagney. Chi di voi ha visto il film non può averlo dimenticato. Jimmy Cagney è in questo film un direttore della filiale berlinese della Coca-Cola. Cagney era un attore incredibile, del quale Billy Wilder parlava solo bene in termini professionali, anche se non si era assolutamente preso con lui in termini personali. Esiste un libro bellissimo, un libro intervista a Billy Wilder, fatto da Cameron Crowe, sì, proprio Cameron Crowe, il regista di Vanilla Sky, il regista di Jerry Maguire, il regista di Quasi Famosi, che si chiama Conversation with Wilder, ed è un libro in cui, in senso non cronologico, Wilder parla un po' di tutti i suoi lavori. Dice tra l'altro che lui e Cagney non riuscirono a stabilire alcun tipo di rapporto personale al di fuori del set, ma nel film la presenza di Cagney fu assolutamente fondamentale e debordante per dettare proprio il ritmo del film. Ma questo è ciò che scopriremo tra poco. Tra l'altro, un grande omaggio, un grande ringraziamento per questa trasmissione va naturalmente a chi ha doppiato James Cagney in questo film, ovvero, lo riconoscerete sicuramente, una voce inconfondibile, a Nando Gazzolo. In un certo senso è proprio Nando Gazzolo, questo bravissimo attore di teatro e di televisione, nonché ottimo doppiatore, il protagonista di questa nostra serata. Oltre a James Cagney, Horst Buchholz, attore tedesco poi attivo a Hollywood, Pamela Tiffin, la grande Arlene Francis, che è la signora McNamara, la moglie di Cagney, in 1-2-3, 1-2-3. Tra gli altri attori, Howard St. John, Hans Slaughter, Leon Eskin, Ralph Walter, e con la partecipazione straordinaria di Lilo Pulver. La musica, anche se questa è la danza delle spade, comunque arrangiata e condotta da André Previn, scenografia di Alexander Trauner, affezionato collaboratore Wilder, fotografia in bianco e nero di Daniel Fapp,
Sceneggiatore Billy Wilder e del suo collaboratore all'epoca, E.L. Diamond, Izzy Diamond, autore anche dell'appartamento di Qualcuno piace caldo, da un dramma di Ferenc Molnar, regia di Billy Wilder.
Domenica 13 agosto 1961, gli occhi dell'America erano rivolti verso la capitale della nazione, dove Roger Maris stava segnando il 45esimo punto per la sua squadra in una partita contro i Senators. In quello stesso giorno, senza alcun preavviso, il governo comunista della Germania orientale chiudeva ermeticamente il confine tra Berlino Est e Berlino Ovest. Dico questo solo per far vedere con che razza di gente abbiamo a che fare, davvero infida. Avendo risieduto a Berlino e avendoci avuto a che fare, io posso parlare a ragion veduta. Ed ora facciamo un passo indietro sino al giugno scorso. Tenuto conto dello stato di anormalità in cui si trova una città divisa, la vita a Berlino era più o meno normale. Il traffico alla porta di Brandenburgo si svolgeva liberamente e non era affatto difficile passare dall'una all'altra parte della cortina di ferro. Alcuni poliziotti della Germania orientale erano scortesi e sospettosi, altri invece sospettosi e scortesi. Il settore est, controllato dai comunisti, era ancora pieno di macerie, ma la gente svolgeva le sue faccende quotidiane sfilando in parata.
Sull'internazionale assistiamo a un corteo con dei buffissimi cartelli: Nikita Uiberales, Kennedy Nine, Castro Ya, e c'è anche un'allusione al Little Rock, al paesino da cui venivano Jane Russell e Marilyn Monroe in Gli uomini preferiscono le bionde, da cui poi sarebbe arrivato il presidente Bill Clinton.
Queste dimostrazioni però non disturbavano i berlinesi del settore ovest, essi erano troppo occupati a ricostruire. Il settore ovest, sotto il controllo degli alleati, era pacifico, florido e godeva di tutti i vantaggi della democrazia. Ora, per pura coincidenza, questa è la ditta per cui io lavoro.
E tra i vantaggi della democrazia abbiamo visto un poster con una ragazza in bikini che incitava a Trinken Coca-Cola, perché questo è un film in cui, diciamo, lo sponsor, ammesso che di sponsor si sia trattato, è per così dire esplicito e assolutamente indispensabile. È fondamentale che il signor McNamara, di cui stiamo per fare la conoscenza diretta dopo aver ascoltato la sua voce fuori campo, sia appunto un funzionario della Coca-Cola in quel di Berlino Ovest, ovvero il vero, come dire, il vero ambasciatore americano in quella città. E ora andiamo proprio negli uffici della Coca-Cola berlinese, dove il signor McNamara comincia ad avere a che fare con tutti i suoi sottoposti, a cominciare da una graziosissima segretaria.
Guten Morgen, Herr McNamara.
Guten Morgen a lei, Fraulein Ingeborg.
No, Fraulein, ma Fräulein, con la umlaut.
Ma certo, rapporto mensile. A Wendell P. Eseltine, sede centrale Atlanta, Georgia, da C.R. McNamara, ufficio di Berlino. Prodotte nel mese di maggio 270.000 casse. Consumo pro capite aumentato del 5,2% rispetto all'anno scorso. 8-1 rispetto al vino del Reno. Presto eguaglieremo il consumo della birra. Poi, la nostra campagna per variare la dieta degli uomini d'affari ha successo. Il 27% ora beve Coca-Cola con i Würstel. E adesso una notizia sensazionale. Forse saremo la prima ditta americana a passare la cortina di ferro. Ho già iniziato delle trattative con dei rappresentanti russi. La cosa sembra promettente, notizierò. Poi, che ha fatto durante il weekend?
Niente, sono stata a casa ad aspettarlo.
Ho fatto il possibile, ma non mi è riuscito a sganciarmi. Ma buone notizie per stasera. Sì? È mia moglie? Me la passi? Sì, Phyllis? Che è successo?
E Tommy, è scoppiata una piccola crisi qui. Perché non gli parli tu? Tommy, tuo padre al telefono.
Ciao, papà. Niente, la mamma fa la prepotente con me.
Come sarebbe a dire? E invece tua madre ha proprio ragione. È sciocco portarli. Che te ne fai dei pattini a rotelle a Venezia? Le strade sono sott'acqua.
E con ciò porto anche il respiratore subacqueo. Tieni, tuo marito vuole dirti qualcosa.
Sì, Mac?
Senti, Phyllis, fagli portare quello che vuole. E va bene così, Rovizio, capirai. Sì, alle 5 ti mando la macchina, poi vieni a prendermi in ufficio e vi accompagno all'aeroporto.
Ja, mein Führer. Berta vuol sapere che cosa vuoi a cena stasera.
Ah, dile che lasci stare, ho un mucchio di cose qui davanti. Mangerò un boccone da qualche parte. Ciao, cara. Che dicevo, buone notizie.
Sua moglie sta per partire.
E come, va in villeggiatura a Middikinder. Quindi stasera ceniamo insieme e riprendiamo la lezione di tedesco.
Bisogna, se non vuole dimenticare tutto.
Ci sforzeremo di riguadagnare il tempo perduto. Das ist gut?
Sehr gut.
Per prima cosa sai che facciamo? Rispolveriamo l'umlaut.
Das ist wunderbar.
I signori comunisti sono arrivati.
Falli entrare. Per ora basta, Fraulein Ingeborg. Mandi per te le scrivente ad Atlanta.
Jawohl.
E porti via la gomma.
Jawohl.
Lieto di rivederla, compagno Whisky. Ehi, Whisky.
Oh, Mr. McNamara, vorrei presentarle commissario Peripechikov, presidente nostra missione commerciale, e il compagno Borodenko, ispettorato bevande analcoliche.
Si seggano. Saluti, ragazzi.
Nessuna obiezione.
Sigarette, sigari?
Provi uno di questi.
Grazie. Sigaravana.
Abbiamo accordi commerciali con Cuba. Loro mandano sigari e noi mandiamo razzi.
Bello scambio. Dunque, mi ha detto il compagno Mishkin che sareste ansiosi di importare la Coca-Cola in Russia.
Non è vero affatto. Non ho detto che siamo ansiosi, ma solo vagamente interessati.
Fa lo stesso. Il compagno Mishkin proponeva di iniziare con 6 stabilimenti. Mosca, Leningrado, Stalingrado, Kiev... Sapete una cosa, vi hanno imbrogliato, è un vero schifo questo sigaro.
Non si preoccupi, anche i razzi che mandiamo sono uno schifo.
Come dicevo, 6 stabilimenti. A Mosca, Leningrado, Stalingrado, Kiev, Kharkov e Minsk, esatto?
Niente affatto, mai parlato di Minsk, ho detto Pinsk.
Va bene, Pinsk incluso, Minsk escluso. Poi, il contratto conterà le solite modalità. Noi forniamo lo sciroppo e voi lo imbottigliate.
Certo che no, faremo noi sciroppo, voi fornirete formula.
Potete scordarvelo, la formula resta in cassaforte. Se ve la diamo, immediatamente anche la Cina comunista l'avrà.
Niente formula, niente contratto.
Ok, niente contratto.
Voi non ci servite, se vogliamo Coca-Cola noi inventiamo da soli.
Ah sì? Nel 1956 ne avete mandato una bottiglia ad un laboratorio di Svedlovsk. Una dozzina dei vostri chimici sono ammattiti cercando di analizzarla, esatto?
No comment.
Nel 1958 avete piazzato 2 agenti segreti nella sede centrale di Atlanta per rubarci la formula. E che è successo? Hanno defezionato. E adesso fanno quattrini a palate in Florida producendo finta vodka. Esatto.
No comment.
L'anno scorso avete provato a smerciare un'imitazione, la Kremlin Cola, sperimentandola nei paesi satelliti, ma neppure gli albanesi l'hanno bevuta. L'hanno usata per lavarci le pecore. Esatto.
No comment.
Quindi, o veniamo agli affari oppure fuori dai piedi.
Mio caro amico americano, se vogliamo vivere insieme in pacifica coesistenza, dobbiamo un po' prendere e un po' dare.
Ah, certo, noi diamo e voi prendete.
Come sarebbe, non si fida di noi?
No comment.
Se non dispiace, facciamo piccola conferenza.
Accomodatevi.
Cos'è quello?
Un regalo dei miei dipendenti nel 10° anniversario del ponte aereo.
Compagni, dobbiamo restare qui a sentire questa vile propaganda?
Calmati, Boris. Mentre loro mettono zio Sam in orologio a cuccù, noi manderemo cosmonauta sovietico su Luna.
Ok, sarete forse i primi a mandare un uomo sulla Luna, ma se lui vuole una coca per strada, dovrete rivolgervi a noi.
D'accordo, in linea di massima. Voi forniteci sciroppo.
Poi, i pagamenti avverranno in base alle vendite reali.
Reali? In Russia non esistono reali da quando liquidammo Tsar.
Comunque sia, ci pagherete una percentuale sulle vendite.
Rubli.
Dollari.
Invece di dollari accettereste una tournée di 2 mesi di balletto Bolshoi?
Prego, niente cultura, solo contanti.
Avidità americana.
Poi, noi avremo il diritto di ispezionare gli stabilimenti.
Certo, e noi avremo diritto di veto.
I nostri ispettori saranno autorizzati.
Noi mettiamo veto.
Me l'aspettavo.
Lasci i dettagli, lei preparerà bozza di contratto, noi sottometteremo a Mosca.
E io dovrò sentire la sede centrale.
Quando sarà pronta, bozza?
Metterò subito al lavoro la mia segretaria.
Sua segretaria è quella biondona?
Proprio lei.
Lei manderà bozza di contratto a Berlino West con bionda in 3 esemplari.
Cosa volete in 3 esemplari, la bozza o la bionda?
Faccia lei per il meglio. Noi abitiamo al Grand Hotel Potemkin.
Ok, ora posso offrirvi una vodka e coca?
No, grazie, abbiamo riunione di emergenza con missione commerciale svizzera. Ci hanno mandato 20 vagoni di formaggio del tutto inaccettabile, pieno di buchi. Arrivederci.
Forse bisogna dire 2 parole su questi 3 sovietici. Intanto sono interpretati rispettivamente Mishkin da Peter Capel, Peripechikov da Leon Askin e Borodienko da Ralph Walter. Sono 3 personaggi che hanno una fonte, un precedente ben preciso. Ricordano in maniera inequivocabile i compagni Bulyanov, Iranov e Kopalsky, che erano i 3 funzionari sovietici mandati a Parigi nel famoso film di Ernst Lubitsch, Ninochka. Sarà bene ricordare che Ninochka era appunto un film di Lubitsch del 1939, scritto da Billy Wilder. La sceneggiatura era di Billy Wilder e di Charles Brackett, che poi è rimasto collaboratore di Wilder per molti film. Quindi attraverso questi 3 personaggi Wilder cita un se stesso di molti anni prima, un se stesso che lui amava moltissimo, perché Lubitsch è sempre stato il suo grande modello. Nell'ufficio di Billy Wilder c'era un cartello dietro la sua scrivania che diceva semplicemente in inglese "How would Lubitsch do it?", ovvero come lo farebbe Lubitsch. Ogni volta che Billy Wilder aveva un dubbio su come costruire una scena, come
scrivere un copione, come strutturare un film, pensava a come l'avrebbe fatto Lubitsch, il suo grande maestro. La Fräulein Ingeborg, invece, è interpretata da quell'attrice che abbiamo citato nei titoli di testa, Lilo Pulver, che in realtà si chiamava Liselotte Pulver, ed era un'attrice svizzera. Rientriamo nell'ufficio di McNamara, che sta per ricevere una telefonata dalla sede centrale, da Atlanta.
Atlanta? Devono aver ricevuto il mio messaggio. Scommetto che sono tutti eccitati per l'affare coi russi.
È andata bene?
Bene? Guardi qui, Schlemmer, territorio vergine, 300 milioni di compagni assetati, battaglieri del Volga, cosacchi, ucraini e mongoli che agognano la pausa che ristora. Ha idea di che vuol dire se concludo il contratto?
Le azioni salirebbero?
Io salirei al posto più importante, direttore del mercato europeo con ufficio a Londra.
Posso essere il primo a congratularmi?
Avrei potuto farcela 5 anni fa, ero pronto, avevo persino comprato un ombrello, ma fui fregato da Louis Armstrong.
Louis Armstrong?
Dirigevo tutto il Medio Oriente, 9 nazioni, 15 stabilimenti, tutti rivolti alla Mecca. Armstrong doveva fare una tournée propagandistica per conto del governo americano. 30.000 persone erano venute a sentirlo, ma lui non c'era perché il suo aereo aveva subito un ritardo. Così la folla infuriata assalì l'ambasciata americana, ma la polizia le sbarrò il passo e allora si rifecero sul nostro stabilimento.
Terribile.
Naturalmente alla sede centrale successe il 48 e alla fine i cocci li pagai io, esiliato in Sud America a spedire lo sciroppo attraverso le Ande a dorso di lama, mentre un mucchio di sbarbatelli faceva carriera in barba
a me. Ma lei è a Berlino adesso, non è più in esilio.
Già. Allora avevo 9 nazioni, ora ho mezza città, sempre in procinto di saltare in aria. Ma, questo è il ritorno di McNamara. McNamara è di nuovo in sella, sarò nella manica del gran capo adesso, brucerò le tappe. Sì? È Atlanta. Allo, allo, Mr. Heseltine? Sì, lo sento. Sto bene, Mr. Heseltine, grazie, e lei?
Sto di peste, se vuole saperlo. Queste dannate magnolie sono in fiore e io ho di nuovo la febbre del pieno. McNamara, c'è una faccenda importante che vorrei discutere con lei.
Me lo immaginavo, Mr. Heseltine. Ha avuto il mio messaggio?
Ce l'ho qui davanti a me. Le cifre di maggio non sono male. Niente affatto male.
Grazie, signore. E dell'affare con i russi che ne dice? Napoleone fiasco, Hitler pure, ma la Coca-Cola ne uscirà vittoriosa.
Fesserie, McNamara, fesserie. Attualmente non ci interessano affari coi paesi d'oltre cortina.
Non ci interessano quei mercati?
Ma con i russi tratteremo in un secondo tempo. Quando sarà il momento glielo farò sapere.
Ma sarebbe il colpo più grosso dal giorno dell'invenzione della bottiglia grande. Beh, se è contrario alla nostra politica.
È proprio così, ma non è per questo che l'ho chiamata. Senta, vorrei che mi facesse un grosso favore personale.
Sì, Mr. Heseltine, vuole che spedisca alla sua signora un altro servizio di porcellana?
No, si tratta di mia figlia Rossella. Ha 17 anni, è una cara ragazza, ma si è innamorata di un ballerino di twist. No, quello era quello di prima. Stavolta è un piccolo fesso pieno di frignoli. Comunque l'abbiamo mandata a fare un viaggio in Europa. Dov'ero rimasto?
Sua figlia Rossella, piccolo fesso pieno di frignoli, viaggio in Europa.
Ah, sì. È stata 2 settimane dal rappresentante di Roma e 2 dal nostro agente di Parigi. E arriverà a Berlino oggi pomeriggio. Quindi avrei piacere se lei e la signora McNamara...
Oh, sì, ci farebbe piacere averla con noi. Solo che la mia famiglia aveva dei progetti e... avevo dei progetti anch'io.
Beh, se è una cosa che la disturba tanto, non importa, mi scusi se gliel'ho chiesto.
In realtà non lo dicevo, per me è di sua figlia che mi preoccupavo. Qui a Berlino la situazione politica è incerta e non si sa cosa può capitare.
Esatto, ecco perché voglio che lei me la guardi bene. Sa, è ancora una bambina e non vorrei che stesse sola in un albergo in un momento così. Vola con la Pan American, dovrebbe arrivare a Berlino alle 4:30. A meno che i comunisti non abbattano l'aereo.
I comunisti non abbattono l'aereo e così Rossella Heseltine, la figlia del gran capo di Atlanta, arriva a Berlino sconvolgendo i piani di McNamara, che pensava di avere un weekend a disposizione con la prosperosa signorina Ingeborg, e naturalmente della moglie di McNamara, che è costretta a rinunciare al viaggio a Venezia. Film politicamente molto scorretto, estremamente mordace, feroce anche in alcune battute. Una notazione, Rossella Heseltine in originale, nell'edizione originale del film, si chiama Scarlett, esattamente come una più famosa Scarlett, l'eroina di Via col Vento, si è chiamata Rossella, Rossella O'Hara, nell'edizione italiana appunto di Via col Vento. Per inciso, Via col Vento si svolgeva tutto ad Atlanta, quindi non è un caso che una ragazzina in arrivo a Berlino da Atlanta si chiami come l'eroina di Via col Vento. Lei non arriva con il vento, arriva con l'aereo, è una ragazza, come abbiamo sentito, facile a innamorarsi. Con lei McNamara avrà molti, molti problemi.
Schlemmer! Nick Paufsten!
Mi spiace, li tratterrò fuori orario per addestrarli.
Non importa, il mio autista non si è fatto vivo stamani.
Fritz, vedrò di sapere cosa gli è successo.
Non importa cosa è successo a lui, ma cosa è successo alla mia macchina.
Io? Mi scusi, mentre loro si esercitano a non alzarsi, io mi eserciterò a non battere i tacchi.
Guten Morgen, Fraulein Ingeborg.
Guten Morgen.
Che buon profumo di pulito.
Questa è la posta, questo è il giornale della borsa e queste sono le mie dimissioni.
Dimissioni? Ma che diavolo sta dicendo?
Lei non mi fa fare più straordinari, non approfitta più di me durante il weekend. Ha perso ogni interesse nella umlaut. Evidentemente non ha più bisogno di me qui.
Ma lo sa benissimo che abbiamo quell'ospite.
Aveva detto che ci sarebbe stata 2 settimane.
È colpa mia se ha preso il morbillo tedesco?
È ormai qui da 2 mesi.
Le piace starci? È una seccatura, ma che ci posso fare? La devo cacciar via?
Ma non deve tornare a casa, è agosto, le scuole quando riaprono?
In Georgia, con le questioni razziali, andiamo. Che è questa sciocchezza delle dimissioni?
Ho avuto molte proposte di lavoro, dopotutto io sono bilingue.
A chi lo dice?
Ha presente quella missione commerciale russa? Mi telefonano continuamente, mi vogliono assolutamente.
Ah, lo credo, quella belve siberiane.
Quindi è meglio che si trovi un'altra ragazza.
Sta bene. Stenografi, annuncio economico su tutti i giornali di Berlino. Dirigente bella presenza, cerca giovane bella segretaria. Deve essere duttile e cooperare. Ottimo stipendio, lavoro facile e divertente. Incentivi marginali.
Incentivi marginali? Che vuol dire?
Piccoli extra, come per esempio stamani sono passato davanti a quel negozio della Kurfürstendamm e ho visto un bel vestitino di seta, tutto a pois, delizioso, e un bel cappellino.
E una borsa? E un paio di scarpe?
Come no?
Lo prendo io il posto.
Assunta.
Dankeschön.
Prego, schön. Ah, per ora basta, Fraulein Ingeborg, più tardi.
Quando vuoi.
Sì, Schlemmer.
Ho telefonato al garage e anche alla moglie. Niente Fritz.
Oggi sarà una giornataccia, sarà meglio avvertire la polizia.
Già fatto, ho dato la descrizione della macchina, modello, numero di targa, numero del motore.
Lei è in gamba, Schlemmer.
Grazie, signore.
Schlemmer, quanto è il suo stipendio?
200 marchi la settimana.
Vediamo, sarebbero circa 50 dollari.
Esatto.
È abbastanza.
Sì, signore.
Pronto, sì? Da Atlanta? Me la passi.
McNamara, che cosa succede a Berlino? Ho avuto una lettera di Rossell. Dice che è stata ai musei, ai concerti, all'opera. Tutto questo è inconsueto per lei.
Ah, resterà meravigliato, Mr. Eseltine. È completamente diversa adesso. Le confesso che eravamo un po' preoccupati quando è arrivata, ma tutto è andato per il meglio.
Mi venisse il verbo cane. Comunque le farà piacere sapere che mia moglie e io partiamo per l'Europa oggi e che veniamo a riprenderci la nostra figliola.
Ci dispiacerà perderla. No, non è stato affatto un disturbo. 2 settimane, 2 mesi, che differenza c'è?
Beh, voglio che lei sappia che le siamo molto grati, McNamara. Le dirò, il vero motivo del mio viaggio è che dobbiamo fare dei cambiamenti, dobbiamo nominare un nuovo direttore europeo e non mi dimenticherò di lei, Mac.
Il posto di Londra? Beh, non so cosa dirle. Non ho mai pensato a una cosa del genere. Esservi considerato adatto è già un grande onore. Certo, io sono nella ditta da più di 15 anni e conosco il mercato europeo come le mie tasche.
Sua moglie sull'altra linea vuole parlare.
Non ora, l'America in linea.
Gliel'ho detto, ma lei insiste.
Mi scusi un momento, Mr. Eseltine. Chiedono di me dalla contabilità. Cosa c'è, Phyllis? È così importante?
Beh, se la metti così non è niente. Credevo solo che ti interessasse sapere quello che succede in questa casa, mein Führer.
Sei diventata matta. Sto parlando con Mr. Eseltine per il posto di Londra e chiami per 2 chiacchiere?
Scusami, volevo dirti che Miss Rossella è sparita, ma possiamo discuterne con comodo. Ciao.
Ciao. Sparita? Un momento, Phyllis. Phyllis! Come sarebbe sparita?
Berta le ha portato la colazione e lei non c'era. Il letto non era disfatto.
Ah, ma è ridicolo, siamo tornati dal cinema alle 11 e Rossella è andata in camera sua. Che vuoi che le sia capitato?
E chi lo sa, via col vento. Sarà stata rapita da un'organizzazione di tratta delle bianche.
Accidenti, aspetta un minuto.
Dispiaceri?
Sì, preferirei essermi rotto una gamba. Scusi, Mr. Eseltine, mi seccano sempre con i loro piccoli problemi. Mi diceva del suo viaggio, con che nave arriva?
Nave? E chi me lo dà il tempo? Mia moglie e io andiamo in aereo a New York oggi pomeriggio. Prendiamo il volo notturno per Londra, dove c'è un aereo per Berlino, dove arriveremo domani a mezzogiorno.
A mezzogiorno vuol dire ora locale? Ah, certo, certo, lo dirò a Rossella appena la vedrò. Sì, signore, verremo all'aeroporto. A meno che i comunisti non abbattano l'aereo. Auf Wiedersehen. Per carità, Phyllis, bisogna trovare quella cretina. I suoi genitori arrivano domani, ma dove può essere? Non conosce nessuno a Berlino, eccetto noi.
Fritz, finalmente, ma di un po' guarda, sei diventato matto?
No, signore,
forse ha lasciato un biglietto. Guarda se ha lasciato le valigie. Beh, almeno qualcosa ci è rimasto. No, non me la prendo con te. È la solita iella dei McNamara. Ho perso già uno stabilimento e adesso la figlia del principale.
Ah, sì?
Mi lasci spiegare?
No, non c'è niente da spiegare.
Le cose si mettono bene. Abbiamo Fritz.
Fritz? Al diavolo, Fritz. È la ragazza che dobbiamo trovare.
Appunto, lui ne sa qualcosa.
Dov'è andata?
Beh, non lo so con precisione, ma ieri sera l'ho lasciata alla porta di Brandenburgo.
Alla porta di Brandenburgo, perché?
Perché la lasciavo là ogni sera e l'andavo a riprendere ogni mattina.
E da quanto durava questa storia?
Da circa un mese. Di solito la riportavo a casa prima dell'alba, ma stamattina l'ho aspettata e non si è vista.
Insomma, l'aiutavi a farmela dietro le spalle?
Sì, signore, ma avevo delle ottime ragioni.
Cioè?
Lei mi dava 100 marche al giorno, 50 per portarla e 50 per stare zitto.
Mi dai il permesso di licenziarlo?
Aspetti! Ricostruiamo gli avvenimenti. Arrivata alla porta di Brandenburgo, lei che faceva?
Passava il confine con Berlino Est.
Il confine?
Per questo sono in pensiero, perché stamani non è ritornata.
Ah, tu sei in pensiero. Io sono preso dai turchi e lui è in pensiero. Ingeborg, liberi tutte le linee. Voglio il brigadier generale Hartel, comandante del settore americano. Poi il sindaco Willy Brandt. Poi il comandante della polizia di Berlino Ovest. Poi voglio l'ambasciatore americano a Bonn. Ha capito tutto? Ok. Fritz, lei aspetti giù, forse mi serve la macchina. Schlemmer, come possiamo sapere che cosa le è successo? Possiamo avere informazioni da Berlino Est?
Facendo una domanda ufficiale in tre coppie.
E se chiamassi al telefono le autorità del settore orientale?
Non è così facile.
Perché no?
Non ci sono linee dirette con Berlino Est. Bisogna chiamare Stoccolma, di lì le passano Varsavia, poi Lipsia, poi Berlino Est. Poi più delle volte risponde un altro numero.
Provi lo stesso.
Sì, signora.
Schnellmachen! Il generale Hartel ha le grandi manovre? E il sindaco Willy Brandt? Ah, sta sorvegliando le manovre. E il capo della polizia? Capisco, sta sorvegliando Willy Brandt. E chi è rimasto a bottega? È quella chiamata per Bonn? Il nostro ambasciatore è andato a Washington per istruzioni? Avanti, sono subito da lei. Mi dia Washington, il Dipartimento di Stato, chiunque sia. Sì, Kennedy, Eisenhower, Truman. E se non c'è nessuno, mi cerchi il senatore Talmadge, della Georgia. E se non c'è nemmeno lui, mi chiami qualcheduno dell'FBI. Russell!
Perché così eccitato?
Oh, niente. Ci hai fatto solo venire una sincope. Tutto bene?
Va tutto divinamente.
Che ci facevi a Berlino Est?
Vuol dire ieri sera?
Voglio dire tutte le sere.
Ecco, vede, là c'è un fantastico ragazzo. Wow!
Che ragazzo? Che cosa hai combinato?
Beh, le parlo di quasi 2 mesi fa. Ero andata a Berlino Est, dove c'era una parata, e là volevano arrestarmi.
Arrestarti?
Perché facevo fotografie. E allora questo bel ragazzo, che era un dimostrante, ha detto ai poliziotti che non dovevo essere arrestata, ma compatita, che io ero una tipica parassita borghese e il marcio frutto di una società guasta e corrotta. E io mi sono innamorata di lui, naturalmente.
Naturalmente.
Vuol vedere la sua fotografia?
Posso farne a meno.
Vorrei la sua opinione spassionata. Non è magnifico?
Ti sei innamorata di Khrushchev?
Oh, scioccone, lui è quello che porta Khrushchev. Si chiama Otto.
Ho avuto la comunicazione con Berlino Est, ma è come prevedevo, numero sbagliato.
Ciao, ciao.
Senti, tu e questo Otto, che cosa fate di preciso quando siete insieme?
Oh, un sacco di cosine. Io gli lavo le camicie, lui mi illumina la mente. E se è una bella serata ci stendiamo sul tetto a vedere gli Sputnik che passano in cielo.
Nient'altro?
Beh, ieri sera abbiamo gonfiato i palloncini.
Palloncini?
Ah, sì.
È la loro propaganda. Quando il vento è in qua, li mandano per aria per minarci il morale.
Yankee go home.
Di tanti bei colori, verdi, gialli, blu.
E tu lo hai aiutato a fare propaganda anti-americana?
Ma non è anti-americana, è anti-Yankee. Anche noi del sud siamo contro gli Yankee.
Io cambierei la scritta in Ruski go home e quando il vento...
Ok, ora stami a sentire, Rossella Eseltine. Tutte queste sciocchezze devono finire, perché domani arrivano i tuoi genitori per riportarti a casa.
Davvero?
Chi? L'FBI? Va bene, me lo passi. Pronto, l'FBI? Seguo sempre il vostro ottimo lavoro. Congratulazioni, bravi. Quando arriveranno i tuoi genitori, voglio che tu tenga la bocca chiusa per il tuo bene e per il mio. Perché se scoprissero quello che è successo...
È meglio che ne parli con Otto.
Niente affatto. Tu non devi vederlo mai più. Non tornerai più a Berlino Est.
Oh, ma lui è qui sotto. Otto! Otto, caro! Sono qui! Vieni su, amore mio!
Amore mio, non voglio quell'essere nel mio ufficio. Digli che torni a casa sua a pulirsi la tana.
Credo sia meglio che venga, perché abbiamo qualcosa da dirle.
Dirmi che? Non ti sarai fidanzata di nuovo, eh?
No, stavolta no.
Grazie al cielo.
L'ho sposato.
Per un attimo ho temuto... L'hai sposato?
Lunedì fanno 6 settimane.
Hai sposato un comunista?
Ma non è un comunista, è un repubblicano. È della Repubblica Orientale Tedesca.
Senti, piccola gallina scema. Ti rendi conto di cosa hai fatto? Mi hai rovinato, ecco cosa. Che diranno i tuoi genitori? Si sono fidati di me e io di te. E tu mi combini questo scherzo del cavolo.
Perché non mi ha sorvegliata meglio allora?
15 anni di lavoro buttati via. I miei poveri figli moriranno di fame. Mia moglie andrà a vendere lupini. È tutto per te e per il tuo sangue caldo.
Avanti, vieni Otto. Questo è Mr. McNamara. Mio marito, Otto Ludwig Piffel.
Piffel. Antico lignaggio. Di dove l'hai disotterrato? Non porta neppure i calzini?
Se per questo non porta nemmeno lo slip. Non lo trova eccessivo. eccitante.
Togliti subito il cappello.
Perché?
Perché lo dico io.
Davanti alla tomba di Lenin mi tolgo il cappello. Se Van Cleebun suona Tchaikovsky mi tolgo il cappello. Ma davanti alla Coca-Cola... Poi!
Fallo per me, Otto caro.
Per te allora sì.
Ha litigato col barbiere? Vorrei farglieli io i capelli con una falce e un martello.
Guerra fondaio.
Sta zitto, moccioso.
Non tratti così mio marito.
Non è tuo marito. Oh. In primo luogo lei è minorenne. Poi noi non riconosciamo la Germania orientale. Poi lei confessa che mentre ti lavava le camicie tu le lavavi il cervello. Tutta la faccenda è illegale.
Non è vero, io ho il certificato. Fagli vedere un po' l'anello.
Forgiato con l'acciaio di un glorioso cannone, battaglia di Stalingrado.
Non mi interessa chi è il vostro gioielliere, il matrimonio è illegale.
Lo dice lei, ma per le leggi della Repubblica Popolare Tedesca noi siamo marito e moglie.
Qua non sei nella Germania orientale, ma a Berlino Ovest e posso farti arrestare per esserti approfittato di una minorenne.
Lo so che può, conosco la vostra tattica. Può farmi arrestare, può farmi torturare, può farmi fucilare. Come avete fatto nel Congo.
L'Africa, gli africani!
Quel che voglio da te, Rossella, è silenzio e meno sciocchezze.
Non parli così a mia moglie.
Che? Washington? Beh, dica che ho già parlato con l'FBI. Se vogliamo vivere in pacifica coesistenza, dobbiamo essere pronti a prendere o a dare. Ti fa comodo un migliaio di marchi?
Per cosa?
Per montare sulla motocicletta, tornartene a casa e dimenticarti tutta la faccenda.
Non riuscirà a comprarlo.
2.000?
Farebbe 5.000?
Otto, ma che cosa dici?
Ok, 5.000 marchi.
Se vale 5.000, perché non 50.000?
Oh. 50.000? Boh, sei matto?
Volevo vedere fin dove arriverebbero pur di spezzare un felice matrimonio socialista. Io sputo sul suo denaro. Sputo sul dollaro. Sputo sul Wall Street.
Antigenico, signorino, mi pare.
Lei e quelli come lei sono condannati. Noi prenderemo Berlino Ovest, prenderemo tutta l'Europa e vi seppelliremo.
Vuoi farmi un piacere? Seppelliteci, ma non sposateci.
Ah, guarda tutto questo spreco. Il capitalismo è come un pesce morto al chiaro di luna. Luccica, ma puzza.
Lui usa sempre queste espressioni. Parlagli di Coca-Cola e di colonialismo.
Di che?
Come ha detto Khrushchev nel 40° anniversario della rivoluzione.
Al diavolo la rivoluzione e al diavolo anche Khrushchev.
Al diavolo Frank Sinatra.
Ah, ci sarà da divertirsi domani quando arriveranno i tuoi genitori. Come faremo a spiegargli questo, me lo dici?
Ah, sono affari suoi, perché io non ci sarò.
Come sarebbe tu non ci sarai?
Stasera mia moglie e io partiremo per Mosca.
Per Mosca?
Sì, ero venuta a dirle proprio questo. Lui ha vinto una borsa di studio per l'Istituto Tecnologico. Vuol diventare un esperto di missilistica.
I missili sovietici. Un venere. I missili americani. Puff, puff. Miami Beach.
Sia così gentile da dire a papà che io sono andata nell'URSS, cioè a dire in Russia.
Ti ha dato di volta il tuo svanitissimo cervello? Dalla Russia si scappa, non ci si va.
Ovunque va Otto, io lo seguo.
Provi un po' a fermarci.
Vuol parlare con sua moglie?
Beh, tanto con loro è inutile.
A quel telefono.
Pronto, sì, cara?
Mac, ferma tutto. Forse so cosa è successo a Rossella. Forse sarà tornato il famoso Pierre.
Non è il famoso Pierre, è il pazzo Otto. Vuoi reggerti forte? Si è sposata. Esatto. Si è trovato un marito appassionato, capelluto e tesserato.
Possibile, ha sposato un comunista. Ma questo sarà il più grosso scandalo a colpire la Coca-Cola da quando sorpresero un usciere a bere birra. No, non c'è niente di buffo. Vanno a stabilirsi a Mosca, questo sì che è buffo.
Già, che risate. Beh, che devo fare, dichiarare guerra al Cremlino? Non posso fermarli, sono giovani, innamorati e noi siamo pesci morti al chiaro di luna. Chi mi dà il diritto di ostacolare un felice matrimonio socialista?
No, andiamo, me, che io ti conosco. Tu hai già un asso nella manica.
Ecco, forse hai indovinato. Ciao. Allora, a che ora partite, ragazzi?
Alle 7 precise, con il Mosca Express.
Perché lo vuol sapere?
Perché voglio far saltare il treno. Perché siete sempre così sospettosi?
Beh, è meglio che io torni a casa a fare i bagagli. Che dici? Le pellicce le prendo tutte e due?
Cara, nessuna donna deve avere due pellicce finché ogni donna al mondo non ne ha almeno una.
Perché non ne adoperi una per fargli un paio di slip? Dicono che faccia freddo da quelle parti.
30 sotto zero.
Bogie fasciste!
È bene che anche tu vada a fare la valigia.
Non ci vorrà molto. La mia scacchiera, l'altra camicia e 200 libri.
Beh, visto che belli capelli deve tornare a Berlino Est, ti darò la macchina. Schlemmer, vuole andare giù a dire a Fritz che deve portare Rossella a casa?
E lei la lascia andare a Mosca.
Neanche morta. Senta, lui ha la motocicletta da basso. Ricorda l'idea che aveva avuto per i palloncini.
Ah, mai ne libe. Domani sera ce ne andremo a passeggio insieme nella grande piazza rossa.
Spero che non ti vergognerai di me con i tuoi amici.
Oh, ma che dici?
Ti prometto che metterò i gioielli soltanto a casa.
Ci hanno assegnato un magnifico appartamento, appena a due passi dalla stanza da bagno.
Oh, ti amo.
Ti renderò molto felice. La mattina faremo colazione a letto.
Che bellezza.
E anche il pranzo e la cena.
Sempre a letto?
Ah, non c'è né tavolo né sedia.
Ma che importa?
E così i due colombi fuggono verso Mosca, ma non sanno ancora cosa li aspetta. In realtà McNamara sta tramando qualcosa. Sta tramando di regalargli come regalo di nozze il suo cucù, dal quale esce ogni volta che suona l'ora un pupazzetto dello zio Sam, e per attaccare alla moto di Otto dei palloncini gonfiabili dove non c'è scritto Yankee go home ma Ruskis go home, russi tornate a casa. E grazie a questo trucco Otto viene arrestato alla porta di Brandenburgo. Due parole sugli attori di cui abbiamo fatto la conoscenza: innanzitutto la signora McNamara interpretata da Arlene Francis, mentre la magnifica coppia composta da Otto e da Rossella è interpretata da due giovani attori che poi sarebbero diventati delle star. Lei è Pamela Tiffin, 19enne, giovanissima. Otto è Horst Buchholz, attore tedesco che però proprio in quel periodo cominciava a lavorare a Hollywood, perché ricordiamo che era stato anche uno dei Magnifici Sette. Allora, abbiamo detto che Otto è stato arrestato alla porta di Brandeburgo grazie ai trucchi di McNamara. Rossella non lo sa ancora ed è pronta però a partire per Mosca.
Mandatemi la posta all'American Express di Mosca e anche Vogue e Luci e Schermi.
Va bene, tu promettimi di mandarmi la Pravda ogni giorno, solo i fumetti.
Dovrebbe essere già arrivato, che ore sono?
Le 6:25, calmati.
Dankeschön, Dankeschön.
Non c'è di che.
Sei sicura di volerle regalare quella pelliccia?
Oh sì, Otto dice che ogni donna dovrebbe avere un bisone.
Bravo. Beh, forse lei me la presterà quando sarò di uscita.
Ma si rende conto che Otto, anche alla rovescia, è sempre Otto?
Roba da matti.
Le piacerà. Somiglia tutto a Jack Kennedy, ma è più giovane e ha molta più roba quassù.
Più cervello?
Più capelli.
Ah.
E naturalmente come ideologia è molto più solido.
Forse è un errore aver votato per l'altro.
Ma questo in Russia non può succedere.
Loro non sbagliano mai?
No, non votano.
Ah.
Mi dica, lei ha mai fatto l'amore con un rivoluzionario?
No, ma una volta sono uscita con un deputato di centrosinistra.
Beh, io sono stata fidanzata 4 volte, quindi conosco gli uomini. Ma questi comunisti sono i più scatenati.
Davvero?
Non c'è paragone.
Credevo che noi fossimo indietro solo in fatto di missili.
Ciao ragazze, Viguez, che c'hai in pentola? Berta, puoi riportare le valigie di Miss Heseltine in camera sua.
In camera sua? Deve partire.
Ah, io non ci conterei. Volete bere qualcosa?
Otto verrà a prendermi da un momento all'altro.
Oh no, cara, è lui che è stato preso, ma dalla polizia popolare.
La polizia? E che cosa ha fatto?
E chi lo sa, laggiù buttano la gente in galera come noi buttiamo le cicche.
In galera?
E tu come lo sai?
Le brutte notizie vanno veloci, di quanto?
Dov'è? Devo raggiungerlo.
Non te lo consiglio, ha già abbastanza guai per conto suo.
Ma è mio marito, lo voglio aiutare.
Anche noi, per questo faremo annullare il matrimonio immediatamente.
Annullare?
Aspetta un momento.
Senti, se in aggiunta a tutto il resto quelli riescono a scoprire che è sposato con la figlia parassita di un capitalista americano, lo mandano a fresco per 20 anni, a lavorare in fondo a una miniera, a incollarsi quintali di carbone a piedi scalzi nella neve, senza nulla per riscaldarsi oltre il fiato dei cosacchi.
Otto!
Bel lavoro. Rossella, Rossella!
Prova col ghiaccio.
Berta, telefono al dottor Bauer.
Di temperatura è normale.
Che c'è, dottore?
Ho perduto la cavalcata delle valchirie. Der Puls è normale.
E io che ne so? L'avvocato e lei sono affari suoi. Per cosa la pago, se no? Avrà bene qualche conoscenza a Berlino Est. No, non voglio che il matrimonio sia solo annullato. Voglio che sia cancellato dai registri. No, non mi interessa, si arrangi lei. Compri uno dei funzionari. Distrugga gli archivi. Senta, se siete riusciti a bruciare il Reichstag, non vi fermerete davanti a un certificato di matrimonio. E voglio che sia fatto adesso.
Sei fiero di te, vero, mein Führer?
Non c'è male.
Hai fregato tu quel poveraccio.
Lo puoi dire. Quel comunistello non ha il diritto di rovinare una vita.
Ma lei ne è innamorata.
Non la sua vita, la mia. Oh. Ora che mi aspetta il posto a Londra, vuoi che lo perda?
Per quel che mi importa, io sono stufa di tutta la faccenda. Non facciamo che sbattere da Baghdad a Caracas e a Cape Town con la figliolanza appresto. Che gusto c'è?
Tu cosa proporresti?
Perché non ti trovi un bel lavoro tranquillo alla sede centrale di Atlanta?
Atlanta? Non direi sul serio. È la Siberia, a parte il clima.
Me, che sono stanca, voglio tornare a casa.
Dimmi un buon motivo.
Va bene. Cindy si deve mettere a posto i denti. Tommy ha 10 anni e non ha ancora visto una partita di baseball. Per cambiare, io vorrei vedere un film non in tedesco o in portoghese o in hindustani.
Puoi ricominciare a pagare le tasse e qui viviamo da papi. Una bella casa, servitù, macchine, tutte le spese pagate. E tu vuoi rinunciare a tutto per una partita di baseball?
Per te va tutto bene. Dovunque andiamo ti trovi una brava segretaria che ti dà anche lezioni di lingua gratuite.
Che cosa significa?
Capisco subito quando hai una nuova insegnante. Porti le scarpe con i rialzi anche in ufficio.
Phyllis, sta insinuando.
Ma se lo so, Dan.
E perché non me ne hai mai parlato? Non è leale.
Non volevo diventare una di quelle solite mogli rompiscatole. Ma forse ho fatto male. Forse dovevamo discuterne molto tempo fa. Come sta, dottore?
Perfettamente normale. Non fa che chiedere di un certo Otto.
Otto? Mai sentito nominare.
Ma credi che si rimetterà?
100%. Mi farà piacere di sapere che la signorina è... come dite voi? Schwanger.
Schwanger?
Che vuol dire?
Sei tu quello che studi il tedesco.
Schwanger, sì. Insomma, come sono Dummkopf. Schwanger.
Lo so io che vuol dire.
Cosa?
Tu non vuoi che dica certe parole?
Avanti!
Te lo posso dire io?
Ti prego!
Rossella deve fare i cuccioli.
Come?
È incinta.
Ecco la parola! Incinta! Auf Wiedersehen! Schwanger incinta! Incinta e schwanger! Schwanger incinta!
Mamma mia, è arrivata la fine del mondo.
Su, bambini, in camera vostra e andatevene a letto. Quando comincia a cercarti un posto con la Pepsi Cola?
Ti prego, Phyllis.
Così domani i signori Eseltine arriveranno all'aeroporto e troveranno la loro piccola Rossella identica, incolume e nobile. Solo un tantino schwanger. Auguri.
Bene, sto cercando di pensare.
Pensa in fretta, Napoleone, perché dovrai rispondere a qualche domanda. Come per esempio, chi è il padre?
Quando sarà il momento troverò la risposta.
Sarà meglio che trovi Otto per quel momento.
Otto? Ma sarebbe un disastro. Lei è sposata segretamente con qualcuno dell'ambasciata americana. Erano in luna di miele sulle Alpi e lui è stato ucciso da una valanga. Ah, no, non funziona. Lui è stato mandato in missione al di là della cortina di ferro. Non si è saputo più nulla. La sua missione era talmente segreta che non possiamo dire il suo nome.
Ora stai dando davvero i numeri. Sei convinto che Rossella accetterà questo?
Meglio un eroe morto che un comunista vivo. Domattina presto andrò a comprare una medaglia al valore che gli è stata assegnata alla memoria. Eh?
E già che ci sei, compratene una anche per te. Carogna di prima classe con fronde di quercia.
Beh, che cosa vuoi che faccia? Ho già penato tanto per farlo mettere dentro, figurati quel che ci vorrà per tirarlo fuori.
Se prima era dunque necessario far arrestare Otto, adesso è importante liberarlo, perché all'improvviso il fatto che Rossella sia incinta fa sì che oltre al bambino ci voglia anche un padre, sia necessario anche trovarle un marito. Come fare? Beh, McNamara ha delle aderenze a Berlino Est, ovvero i famosi compagni Mishkin, Piripiecikov e Borodenko, che non aspettano altro che combinare un buon affare per la filiale sovietica della Coca-Cola e soprattutto non aspettano altro che rivedere la bella signorina Ingeborg. Ed è quindi in compagnia di Ingeborg, vestita con quell'assurdo vestito di seta a pois che McNamara le aveva promesso in una precedente scena, che il direttore della Coca-Cola si reca a Berlino Est per trattare la liberazione di Otto.
Oh, gospodin McNamara.
Oh, guarda che si vede, Ciccio, Cola e Carlo Marx.
Credo che ha portato Biondona con sé.
E tutta a palline.
Sedete, cari amici, accomodatevi.
Si siega qui, Fraula.
Ah, si guarda e non si tocca per il momento.
A che dobbiamo questo inaspettato piacere?
Beh, sono qui per proporvi uno scambio commerciale.
Coca-Cola?
No, ma so che vi piacerebbe che Fraula in Ingeborg lavorasse per voi.
Per scambiare sua segretaria?
Esatto.
Per segretaria russa?
Errato.
Io la capisco, il nostro è come grande samovar con gambe storte.
Sua proposta molto interessante. Che possiamo offrirle in cambio?
Non voglio altro da voi che un piccolo favore.
Piccolo favore, grosso favore, qualsiasi cosa.
C'è un certo Otto Ludwig Piefel arrestato dalla polizia di Berlino Est.
Per quale motivo?
Quel verme mi ha soffiato l'orologio a cucù.
Lei vorrebbe suo orologio?
Errato.
Vorrebbe Otto Piefel?
Esatto.
Impossibile, amico mio. Non possiamo interferire con affari interni di Repubblica di Germania Orientale.
Niente Piefel, niente scambio. Andiamo a Ingeborg.
Aspetti, che fretta c'è. Ci dia tempo di riflettere. Dice vecchio proverbio russo, non puoi mungere vacca con mano in tasca. Herr Ober, vodka, caviale, Herr Kapellmeister, ancora rock and roll.
Di nuovo il suono della danza delle spade, la signorina Ingeborg dà vita a uno straordinario spettacolo a piedi nudi sul tavolo, accennando uno spogliarello, mentre i compagni Mishkin, Piripiecikov e Borodenko applaudono ormai ubriachi di vodka. Convincerli non è difficile e quindi vanno tutti quanti a recuperare Otto, che nel frattempo è stato rudemente interrogato dalla polizia della Germania Est. Nella scena c'è un dettaglio semplicemente magnifico, c'è un quadro di Khrushchev appeso nella stanza. A un certo punto, a causa della danza sempre più sfrenata di Ingeborg, il quadro cade e dietro la faccia di Khrushchev c'è ancora appeso un quadro di Stalin che era stato coperto. Qui c'è un momento anche un po' drammatico del film, perché l'interrogatorio di Otto è talmente violento che lui confessa di essere una spia americana pur di sottrarsi a questa tortura. Ma quando McNamara arriva, i russi hanno ormai deciso per lo scambio e quindi Otto potrà forse ritornare dalla sua Rossella.
Sentito, ha confessato di essere spia americana.
Non voglio averci a che fare, perché se lo vengono a sapere a Mosca...
Ha ragione, nessuna segretaria merita simile rischio.
D'altra parte, perché dovrebbero saperlo a Mosca? Io non li informerò.
Ma se lo scoprissero?
Attraversiamo il confine con Berlino Ovest.
Facile per te dire così, tu sei scapolo. Ma se io scappo, sai cosa succede alla mia famiglia? Li mettono tutti contro il muro e li fucilano. Mia moglie, mia suocera, mia cognata e mio cognato. Compagni, che aspettiamo? Lei ha cercato di imbrogliarci, ha detto che era ladro di orologi invece spia americano.
Ebbene, ai americani per più.
Sarà meglio portarlo via prima che ci capiti qualche guai.
Giusto. È un piacere fare affari con voi.
Un momento. Dov'è Biondona?
Ve la mando immediatamente.
McNamara imbroglia anche i russi e al posto della Biondona spedisce dai tre sovietici il suo segretario, vestito in maniera piuttosto improbabile, con il vestito a pois, con l'abito a pois e con le scarpe col tacco prima indossati da Ingeborg. Quindi con Ingeborg e con Otto, doppia missione compiuta, McNamara rientra a Berlino Ovest.
Dov'è?
Senti, Rossella, prima che quel pazzo si svegli ti devo parlare. C'è un solo modo per evitare il peggio.
Otto, 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 caro. Otto, sono io, Rossella. Otto, Otto, caro, su, svegliati. Otto.
Rossella?
Tesoro, ti devo dire una cosa meravigliosa.
Lei. E se adesso prendessi il suo bel regalo e glielo rompessi in testa?
Bella gratitudine dopo quello che ho passato per farti uscire di prigione.
Lei mi ci ha fatto andare.
Allora siamo pari.
Sai, amore, ieri quando non arrivavi sono svenuta.
È tutta colpa sua.
Beh, non tutta.
Non vuoi sapere che cosa ha detto il dottore?
Diamogli un po' di caffè, ne avrà bisogno.
Da lei non ho bisogno di niente.
Sto aspettando un bambino.
Se non ci fosse mia moglie, se non aspettasse un bambino.
Cosa?
Proprio così.
Mai mi vive.
Ci mancava proprio questo, un altro piccolo moccioso bolscevico.
Avevo tanta paura che tu non lo volessi.
Piccola sciocca, ne voglio tanti.
Anch'io.
E anche il partito, è la parola d'ordine, dobbiamo superare l'Occidente.
Hanno un nuovo metodo adesso, una donna ci mette 9 mesi per avere un bambino. Loro mettono 9 donne insieme e lo fanno in un mese.
Appena arriviamo a Mosca ci mettiamo subito nella lista per la clinica popolare e per il compagno ostetrico.
No, vorrei far venire il mio dottore dalla Georgia e la mia infermiera e la mia governante.
E perché? Lo Stato si occupa di tutto questo. Quando avrà 6 mesi il bambino sarà iscritto all'asilo d'infanzia popolare. Naturalmente noi potremo andare a trovarlo ogni 15 giorni.
Ogni 15 giorni?
Gli puoi portare una pagnotta con una lima dentro.
Stia zitto, imperialista. E naturalmente lo vedremo anche il 1° maggio, quando sfilerà in parata. E gli sorrideremo.
Potrai sorridergli anche nel compleanno di Lenin e in quello di Yuri Gagarin. Ci passerà la vita a sfilare.
Beh, se non altro non starà in mezzo alla strada.
I biglietti. Dobbiamo sapere quando parte il treno per Mosca.
Scordatene, Piffel. Tu non puoi andare a Mosca. Non puoi nemmeno tornare a Berlino Est.
Perché no?
Perché sei una spia americana.
Oh, chi l'ha detto?
Tu, caro, non ti ricordi ieri sera alla polizia? Hai firmato una confessione. Ein amerikanischer Spion.
Ah, è così eccitante, caro. Ma perché non me lo hai detto?
Io non sono una spia, non è vero.
È istruttivo, non trovi? Ti fanno confessare quello che vogliono. Se tardavo avresti confessato che facevi la guerra batteriologica nel Laos.
È tutta colpa sua.
Sono stato io a farti il terzo grado o i tuoi compari comunisti?
Verrà con me a dire che è stato un suo truffo.
Vuoi scherzare? Pensi che crederebbero a me, uno sporco imperialista?
Dovrei ammazzarlo.
Calmati, figliolo, altrimenti finirai al pronto soccorso popolare.
Otto, caro, che nome daremo al nostro bambino?
Mentre arriva devastato Schlemmer con il vestito di Ingeborg e deve aver passato una bruttissima notte, Otto è disperato per il fatto di non poter andare a Mosca e di non poter più tornare dall'altra parte della cortina, ma non sa che lo attende un destino ancora peggiore, perché il piano di McNamara ormai è di far di lui un perfetto genero per la ricchissima famiglia Heseltine.
Culla una bilancia? Ah, e poi dobbiamo andare a Parigi per qualche giorno. Sì, perché hanno dei meravigliosi vestiti da mammina da Christian Dior.
Cara, scorda, non abbiamo nemmeno di che comprare il latte.
Oh, i dottori hanno tutta una nuova teoria. Il latte è la cosa peggiore per i bambini.
Rossella, ma non capisci? Io sono a terra, finito, ausgespielt. Per i comunisti sono una spia americana, per gli americani sono un comunista. Non ho più nulla, né casa né lavoro. E neppure la motocicletta.
Sì, dunque, hai soltanto una moglie ricca.
Ha ragione, a gennaio compio 18 anni e papà mi regala 10.000 azioni della Coca-Cola.
Io
sai?
Sono un lavoratore, non un gigolò. Non mi farò mantenere da te.
Lo puoi dir forte, quando tuo padre scoprirà chi hai sposato non ti darà nemmeno un centesimo o un copeco se preferisci.
Sì, è vero, papà ha un infarto perfino quando ordino dell'insalata russa.
Si mette male, no? Ma per fortuna ci sono io e vi aiuterò. Se questo mentecatto collaborerà,
vada all'inferno!
Internazionale, Mr. Heseltine chiama da Londra.
Londra? Ah, la morsa si sta stringendo. Pronto? Sì, Mr. Heseltine, qui McNamara.
McNamara, questo scherzo le costerà caro. Come sarebbe che scherzo? Scendiamo qui all'aeroporto per cambiare aereo e trovo questo telegramma. Congratulazioni, sta per diventare nonno. Firmato McNamara. Lo trova tanto spiritoso?
Non lo trovo affatto spiritoso. Qualcuno ha mandato un telegramma a tuo padre?
Sì, l'ha mandato sua moglie.
Sì, è la verità. Non volevamo che restasse troppo sorpreso arrivando.
Io le mando una dolce, pura, innocente ragazza che non ha ancora 18 anni e... Ma tutto è chiaro, Melania, è sposata.
Oh, grazie al cielo.
Un momento, non ancora tanto. Tanto per cominciare, mi dica con chi si è sposata.
Oh, non deve preoccuparsi, è un ragazzo perfetto, è colto, bello, di una delle migliori famiglie europee. Lei ne andrà pazzo. Sì, signore, lo porteremo all'aeroporto con noi. Buon viaggio.
Schlemmer, cosa sta macchinando ora?
Quante bugie, non le sarà facile ingannare papà.
Non ho detto che sarà una cosa facile, ma ci proveremo.
Come sarebbe a dire?
Trasformeremo questo spauracchio in un perfetto genero ed abbiamo esattamente 3 ore e 2 minuti per farlo.
Ho capito, non è un genio.
Schlemmer!
Mi rifiuto categoricamente. Scusi, signore, ho avuto difficoltà nello sfilamento del busto.
Schlemmer, voglio che tutti gli impiegati smettano di lavorare e siano pronti agli ordini. Allarme generale, mobilitazione totale.
Come ai vecchi tempi, signore. Io non sarò complice di questo complotto.
Ok, se non vuoi bene a tua moglie.
Io l'adoro. Lo sai che farei qualunque cosa per te, ma non posso rinnegare i miei principi.
Anch'io farei tutto per te, anche se fossimo costretti a fare la fame. Ma non possiamo obbligarvi il bambino alla sua età.
Vedi, fai arrabbiare tua moglie nelle sue condizioni.
Io non voglio diventare un capitalista.
Dopo che sarai divenuto un genero decente, farai quello che vuoi. Potrai rubare la formula della Coca-Cola e farti perdonare da Mosca. Ma per mezzogiorno dovrai sembrare a tutti gli effetti un gentiluomo. Va bene, cominciamo. Primo, un barbiere e una manicure in ufficio. Poi, il mio avvocato, lo voglio qui subito. Poi, voglio parlare al direttore dell'hotel Hilton. Poi, rintracciare, come si chiama, sai, quella mummia di Conte, quello che se la faceva al caffè Vienna.
Il Conte von Drosten-Schattenberg?
Proprio lui, lo voglio vedere subito.
Sì, sì.
E mandi qui Ingeborg col suo taccuino.
Sì, sì.
Schnell, machen, 1, 2, 3.
Jawohl.
Ok, sarà bene che cominci a ripulirti da quella parte.
Io non sono d'accordo.
È contrario alla linea di partito usare acqua e sapone?
Vieni, caro, vieni, non sentirei niente male.
Anche se lo sentisse, acqua calda e sapone.
Sì, Mr. McNamara.
Pronta?
Lo sono sempre.
Primo, chiami Reinhard e Reinhard, la sartoria, che mandino tutto quello che hanno disponibile. Ha un petto, 3 bottoni, rovesci stretti, colori dal grigio al blu, taglia 39 regolare. Poi... chiami Pleschke, il camiciaio, che porti delle camicie, popeli in floscio o semirigido, collo 15.5 o 3/4. Poi, mutande di cotone misura 32. Poi, calzini filo di Scozia scure 11.5. Poi, cravatte non larghe né strette non vistose. Poi, pigiami, fazzoletti, gemelli, bretelle, eccetera, eccetera. Poi, chiami Ostetter, che portino delle scarpe, modelli italiani o inglesi, marroni o nere, numero 43. Sì, Fritz? No, Fritz, mi servi, sonno o non sonno, oggi lavoriamo tutti quanti. Poi... chiami un cappellaio di lusso, voglio un assortimento di cappelli, ma non quella roba a quadretti che va oggi, misura 59. Ah, correggo, dopo il taglio dei capelli, 56. Chiami quel grande magazzino della Tao Enzingstrasse e faccia mandare una serie completa di valigie per uomo, vitello o cinghiale. Poi, dalla gioielleria Rizzo, un assortimento di fedi matrimoniali e di anelli assortiti, solitari, non meno di 2 carati e non più di 4, che si lavi anche dietro le orecchie. Poi, dal ristorante Cutler far venire un pranzo di gala di 7 portate, servizio da tavola compreso. Poi, da un fioraio far preparare un mazzo di crisantemi e 2 garofani bianchi da occhiello. Qualche domanda?
Sì, potrei andare a casa a vestirmi?
In un momento simile, vestiti o non vestiti, oggi si lavora tutti, ora si dia da fare.
Haar schneiden?
Manicure?
Non per me, per lui. Portatelo nel salone e tosatelo come si deve.
Jawohl.
E fategli le unghie e la barba.
Jawohl.
Jawohl.
No! Come sarebbe no?
Niente manicure. È un simbolo borghese di decadenza e di instabilità.
Sicuro, in Russia sono così stabili che se le mangiano le unghie.
Andiamo, caro, non lo saprà nessuno. Ti metterai i guanti.
I guanti? Sì. Perché non mi chiedi anche di mettermi i pantaloni a righe?
Ingeborg, quando parla col sarto, chieda anche pantaloni a righe, giacca, coda e panciotto bianco.
Ho rintracciato il conte von Droste-Schattenburg.
Bene.
Lavora nella toilette del Kempinski Hotel.
Tra quanto può essere qui?
Beh, questa è un po' l'ora di punta. Dice se può andare lei a trovarlo.
Impossibile.
Glielo dirò. È arrivato il suo avvocato.
Avanti, avanti.
Ah, Herr McNamara, non è una magnifica giornata?
Io ci scampi. Ascolti, Zeidelist. Ecco che deve fare.
Ma è già stato fatto. Un successone. La ragazza può considerarsi assolutamente nubile.
No.
Non è stato facile, ma sono riuscito a far sparire dai registri quel certificato di matrimonio, come aveva chiesto.
Maledetta efficienza tedesca. Non mi mancava altro. Un figlio illegittimo sulle braccia.
Come ha detto, prego?
Di springhe di sciue.
Le scarpe? Le tiri fuori. E vediamo che cos'ha. Voglio che lei torni a Berlino Est e che rimetta questo certificato nell'archivio da cui lo ha sottratto.
Se lo dice lei.
Ma prima prepari dei documenti. Documenti per un'adozione.
Per il bambino?
No, per Otto Ludwig Pfeffel. Lo faremo adottare da un autentico aristocratico dal sangue blu.
Un barone?
Meglio ancora, quello che lavora nelle latrine del Kempinski.
Chi?
Lasci il nome in bianco, non ho ancora concluso. Ora al lavoro, là dentro. Poi, scarpe. No, no, niente di quel tipo. Quelle vanno bene. Coccodrillo, le usano solo i gangster. Queste vanno bene, ok.
Guten Morgen, sono Reinhard, della Reinhard e Reinhard.
Vengo subito. Prendo queste, queste, ma non queste. Cosa abbiamo di bello?
Ultima moda inglese, tutta stoffa importata.
A me sembra piuttosto deportata. Troppo chiassosa, troppo serio. Questo, ma tolga l'imbottitura dalle spalle. Questo non è male. Con la martingala, ma non si usa più dai tempi degli stivaletti.
Ha detto stivaletti, ne ho portati se vuoi.
Non servono, portate tutto nella sala delle riunioni. Voglio tutto pronto entro 24 ore. E dov'è il completo da cerimonia?
Lo sta portando il mio aiutante.
Quello lo voglio per subito. Stromf! Come ha detto?
Stromf, gioielli.
Ah, venga con me, anche lei.
Una ragazza bella e robusta come lei non dovrebbe tagliare le unghie, dovrebbe tagliare il grano in Ucraina.
No, 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 no. Lasci le basette un po' più lunghe, come i salmi.
Scegliete un paio di feti.
Il sinistro, prego.
Ti piacciono queste?
D'oro? Mai. Preferisco l'onesto acciaio dei cannoni di Stalingrado.
Andiamo, voi comunisti parlate sempre di disarmo, perché non cominciamo dalle piccole cose.
Sì, alzi, prego.
Ti regala anche un anello di fidanzamento.
Davvero?
Davvero? Oh! Sono troppo larghe.
Spero che metterai i calzini.
No, se posso farne meno.
70.
Io voglio questo.
Quanto costa?
8.000 marchi.
Oh, grazie, caro.
Piano, chi paga tutta questa roba?
Calmati, hai una rendita dalle azioni della Coca-Cola.
E si aspetta che io voglia vivere di rendita staccando cedole?
Va bene, le faremo staccare al bambino. Metteremo tutto
Sieda,
al suo nome.
Prego. Non permetterò a mio figlio di diventare un capitalista.
Quando avrà 18 anni deciderà lui se vuole essere capitalista o un ricco comunista.
Sì? Che? Il direttore dell'hotel Hilton, me lo passi. Nell'altra stanza. Pronto? Vorrei prenotare un appartamento. Sì, per oggi stesso. Non le ho chiesto quanto costa, non mi interessa. È per il genero di un milionario americano. Ma sì, naturalmente, lenzuola di seta.
Dica che non ci serve né tavolo né sedie. Consumeremo a letto tutti i fast.
Allora lasci stare le lenzuola. Ci metto una tovaglia e due tovaglioli.
Lenzuola di seta, anelli di brillanti, appartamento. Ma cos'è? La dolce vita? Ehi, ferma! Ma cosa fa? È ammattito?
Il camiciaio è nel suo ufficio.
Tieni d'occhio questo figlio del Cremlino.
C'è un giornalista che vuole parlarle, è del Tageblatt.
Oggi no. Sitzen machen. No, no, solo camicie bianche, due dozzine, polsi alla francese.
Jawohl.
Fazzoletti, ok, calzini, bene. Se rifiuta dovremo tingerli i piedi di nero.
Jawohl.
Dove sono i pigiami?
Eccoli.
Ok, ok. E questo?
È bellissimo.
È orribile.
È orribile.
Vediamo le cravatte. Jawohl, Nix, jawohl, jawohl, assolutamente Nix, questa è la migliore.
È la mia.
Se la tolga, la compro. Buongiorno, Phyllis.
Cosa è? Prepari i pacchi per il soccorso invernale?
Non hai idea, pare proprio una gabbia di matti.
Uno lo conosco già.
Questa vestaglia è jawohl o Nix?
Siediti, sono subito
da qui. Non scomodarti, devo solo prendere qualcosa in cassaforte. Qual è la combinazione?
22-5-17, è segreta. Va bene, aggiunga anche quella e porti tutto nella sala delle riunioni.
Jawohl.
A quel ragazzo non dica che i polsini sono alla francese, dato quello che sta succedendo in Algeria. Cosa stai cercando?
Eccoli qua, i passaporti.
I passaporti?
Me ne torno in America e porto i bambini con me.
Che cosa?
Hai sentito?
Adesso che ti ho fatto? Otto, l'ho ripescato, sì o no? Lo sto rimodellando.
Qualcuno dovrebbe rimodellare te. Addio, Mac.
Phyllis, non puoi abbandonarmi in questo momento.
Non ti abbandono affatto, me ne torno semplicemente a casa. Quando avrai voglia di raggiungerci sarai il benvenuto.
I documenti di adozione sono pronti.
Raus! Ma che ti prende, Felix? Dopo 16 anni.
Forse dopo 16 anni tutti i matrimoni diventano un po' stantii, come un bicchiere di birra avanzata.
Non possiamo discutere questa faccenda senza tirar fuori bevande concorrenti?
Spero che i certificati di vaccinazione siano ancora validi.
Senti, Felix, tu sapevi che tipo ero quando mi hai sposato?
Pare proprio di no.
Io non sono un tipo sedentario, tutto il giorno in ufficio, poi di corsa a casa e giardinaggio la domenica.
Sta a vedere che ho sposato Marco Polo.
Non sono stati da buttar via questi 16 anni, ci siamo anche divertiti. Ti ricordi a Teheran quando è nata Cindy? 12 miglia per andare all'ospedale in un furgone della Coca-Cola.
Che bello. E ti ricordi quando è nato Tommy?
E come no, è stato all'aeroporto di Zurigo.
E ha rischiato di non passare alla dogana.
È la nostra luna di miele, quella stupenda settimana alle Hawaii?
Già, io di sopra a profumarmi e a farmi bella. E tu di sotto a un congresso della Coca-Cola. 400 uomini coi fiori al collo e sottane di paglia. Avrei dovuto dirti al diavolo subito e piantarti.
Su, metti via questi passaporti e parliamone con calma.
D'accordo, parliamone.
Ma non adesso, gli Eseltain arrivano a mezzogiorno, è una cosa vitale.
È vitale anche per me.
Phyllis, amore, ti amo, ti do la mia parola, tutto andrà per il meglio. Andremo a stare a Londra, Tommy frequenterà Oxford, Sidney assisterà al cambio della guardia, potremo permetterci un maggiordomo in uniforme, te e Rosby fa bizzeffe, caccia alla volpe.
Preferisco la morte che portare pantaloni a righe, li portano i banchieri e i mercanti di cannoni.
Veramente, signore, questi erano per l'ambasciatore della Repubblica Popolare Jugoslava.
Faremo i conti con Tito quando sarà il momento.
Intanto glieli tolga e glieli stringa, sono troppo larghi.
Davanti alla signora?
Oh già, io dimenticavo che lui non porta mutande.
Lo credo che poi vincono la guerra fredda.
Va bene, nell'altra stanza. Non andartene, Phyllis.
In questa scena lo scoppiettio delle battute era veramente impressionante fino a questa notazione che i comunisti vincono la guerra fredda perché non portano le mutande, e soprattutto in questa scena, anche nel doppiaggio di Gazzolo, avete potuto apprezzare quanto è travolgente Cagney nel portare avanti questi incredibili monologhi, a volte ritmati dal suo schioccare delle dita. Tra l'altro racconta Wilder nel libro intervista con Cameron Crowe, che citavamo anche prima, che Cagney era veramente impressionante, perché quando Wilder gli diceva adesso dobbiamo girare questa scena in cui hai un monologo di 5-10 minuti, ci metteremo un giorno, forse due giorni, Cagney gli diceva: e perché dovremmo perdere tutto questo tempo? La sua memoria, andiamo e facciamola. E le faceva quasi sempre bene al primo ciak. Intanto continua il processo di trasformazione di Otto. Ora bisogna convincere questo nobile che lavora nelle latrine del Kempinski. Incidentalmente l'hotel Kempinski c'è davvero a Berlino, è uno degli alberghi dove fa capo tra l'altro il Festival del Cinema di Berlino. Tutte le notazioni topografiche sulla città sono estremamente accurate e precise, e tutto il film tranne il finale venne girato effettivamente a Berlino, dove Wilder tra l'altro ritornava dopo molti anni in America. Wilder aveva abitato a Berlino dal 26 al 32 e se n'era andato praticamente appena prima dell'ascesa di Hitler al potere, quando per gli ebrei come lui l'aria in Germania cominciava a diventare irrespirabile. Arriva dunque nel suo ufficio questo nobile addetto ai bagni, diciamo così, del Kempinski, e bisogna convincerlo ad adottare il comunista Otto Ludwig Piffel.
Waldemar von Droste-Schattenburg,
McNamara von Brooklyn, New York.
Le dispiacerebbe dirmi perché sono stato convocato? Perché ogni minuto che passo fuori posto mi costa 2 marchi di mance.
Ok, vengo subito al punto. Le piacerebbe diventare padre?
Alla mia età?
No, vorrei che adottasse un certo giovane. La mancia è 2000 marchi.
Buongiorno, signore.
Un istante, conte.
Solo perché sono ridotto a guadagnarmi il pane nei gabinetti non significa che io sia disposto a vendere l'onore e la dignità della mia famiglia. I von Droste-Schattenburg risalgono alla seconda crociata. Abbiamo uno dei sangui più antichi d'Europa e anche uno dei più puri. Sono diretto discendente di Filippo il Sanguinario. La sua proposta non è solamente assurda, è del tutto offensiva. Facciamo 10.000.
Gliene darò 3.000.
No, signore, il mio sangue è troppo puro, non può finire in pasto ad una sanguisuga.
4.000.
Allora le dirò che sono anche parente dell'ex re Farouk di Egitto.
Ma 3.500.
Aveva detto 4.000.
Affare fatto. Ingeborg, mandi qui Piffel.
Con 500 marchi di maggiorazione ci potrei includere lo stemma di famiglia.
E com'è? 2 saponette in campo di carta igienica?
Un porco spino rampante in campo di fiordaliso. E posso anche darle la fotografia del castello di Schattenburg, purtroppo andato distrutto durante la guerra.
Aviazione americana?
No, cavalleria turca 683.
Deve smetterla di darmi ordini. Vieni qui, siedi là, fa questo,
caro,
mangia quello.
Fermo, non riesco a metterti i gemelli.
È lui il fortunato giovane?
Proprio lui. Saluta tuo padre.
Mio padre.
Oh, mio caro figliuolo, sono certo che farai onore alla nostra famiglia.
Dio sa se ne ha bisogno.
Che storia è questa?
Ti faccio adottare.
Adottare? Come sarebbe? Senza nemmeno chiedermelo. Questo è non solo basso, ma unilaterale.
Il mio occhio. Che mi succede a quest'occhio?
E questa è sua nuora. Oh, gnädige Frau.
Rossella. Oh, qualcosa in quest'occhio.
E il monocolo. Ti sta carino.
E il monocolo. Che altro inventerà adesso?
Vada a firmare i documenti e dia questo al cassiere andando via.
Grazie.
Ma che diavolo sta facendo?
Questo l'offro io. È gratis. Addio, figlio mio.
E ora dovete imparare a memoria il vostro nuovo nome. Siete il conte e la contessa von Droste-Schattenburg.
Conte?
Contessa? Adesso tutti mi dovranno fare la riverenza. Meno forse Greschelli.
Nessuno ti farà la riverenza. Mi rifiuto di entrare nell'aristocrazia. Sono tutte sanguisughe che succhiano sangue alle masse proletarie.
Non i von Droste-Schattenburg hanno sangue da vendere. Portalo nell'altra stanza e fallo vestire. E adesso che ha un nome deve firmare certe cosette.
Che cosa?
Primo ti passo la mia macchina completa di autista e tutto.
Io rivoglio la mia motocicletta e basta.
Hai mai visto una contessa in un sidecar? E poi dove mettiamo il bambino?
E fagli riempire questi moduli. Golf club, diners club, la croce blu, il libro del mese, il frutto del
non
mese.
Non firmerò niente, non farò niente.
Ma caro, è il modo di vivere americano.
Il modo di vivere americano. Disoccupazione, discriminazione, gangster, delinquenza minorile. Ma con il nostro nuovo piano quinquennale aggiungeremo in tutto.
Tanti auguri. Ingeborg, faccia venire qui il direttore dello stabilimento e cerchi di trovarmi subito un pittore di insegne.
Mi ha fatto chiamare.
Kraus, dirigendo lo stabilimento, lei si lamenta sempre perché dice di aver bisogno di un aiuto.
Sì, signore, c'è sempre molto da fare.
Beh, si rallegri, finalmente avrà un assistente.
Chi?
Lei.
Io?
Esatto, il nuovo direttore di questo stabilimento è Otto von Droste-Schattenburg.
Mi rifiuto.
La sua qualifica sarà più bassa, ma le aumenteranno lo stipendio.
Allora accetto.
Bene, nella sala delle riunioni le do 15 minuti per insegnargli tutto quello che sa sull'imbottigliamento.
Non so come ringraziarla.
Fuori. Berta, voglio parlare subito con mia moglie. Ha fatto le valigie ed è andata via. Middy Kinder? Dove sono andati? Dentro un taxi. Ah, grazie tante.
Mr. McNamara, non vorrei farle perdere del tempo, quindi se potessi parlare con Miss Hazeltine.
Di che cosa?
Del suo matrimonio con un comunista di Berlino Est. Vorrei una dichiarazione prima che si stampi la notizia.
Non c'è né la notizia né il comunista.
Ma sappiamo che si è sposato.
Esatto. Con il conte Otto von Droste-Schattenburg.
Chi?
Otto il Sanguinoso risale al tempo della seconda crociata. Cavalleria turca. Questo è il loro castello.
Pittore.
Venga con me. Deve dipingermi questo stemma su di un'automobile. Quanto tempo ci vuole? No, è troppo. Senta, la mia Mercedes è proprio qui sotto.
Oh, scusi.
Miss Hazeltine?
Sì?
Come si scrive il nome di suo marito?
P-I-F-F-L.
Piffel? Ma credevo si chiamasse von Droste-Schattenburg.
Oh, via, non devi credere a tutto quello che Mr. McNamara racconta. Ha fatto tutto perché papà non scoprisse che Otto è un rosso. Da principio non mi piaceva Mr. McNamara, ma invece è proprio divino.
Hai parlato anche troppo, contessa.
Ho detto qualcosa
Pila,
di male.
Per piacere.
Lei diceva che non c'era nulla, invece andiamo di bene in meglio.
Quanto vuole per dimenticare questa storia?
Crede di poter comprare un giornalista tedesco?
No, non ci ho mai provato.
Forse in America i giornalisti sono in vendita, ma qui in Germania siamo tutti...
I documenti di adozione legalizzati dal notaio. Oh, Herr Oberleutnant!
Voi vi conoscete?
È stato il mio comandante.
Nella sotterranea?
No, dopo quando mi sono arruolato.
Ah, Gestapo!
No, SS!
Tieni la bocca chiusa, imbecille.
Bene, signor Oberleutnant, non c'è altro in cui possa esserle utile?
No, grazie. Ho i dati completi. L'unione di due famiglie internazionalmente importanti, gli Hazeltine e i von Droste-Schattenburg. L'avvenimento mondano dell'anno apparirà nell'edizione del pomeriggio.
Sarà meglio per lei.
Auf Wiedersehen.
Sieg Heil! In quanto a lei, Schlemmer, ritorni alle SS. Sospensione salario.
Signore, lasci che le spieghi. Io facevo i pasticceri alla mensa ufficiali.
Ingeborg, chiama al telefono il maître dell'hotel.
Ed ero un pessimo pasticcere.
Già le 11. Dov'è il cappellaio? Dove sono i fiori? Siamo indietro col programma!
Sì, signore!
Marcel, vorrei organizzare un piccolo banchetto. Lo offre il conte von Droste-Schattenburg in onore dei suoceri, gli Hazeltine di Atlanta.
Ma non dimentichiamoci dei compagni Mishkin, Pieripecikov e Borodienko, perché uno di loro sta per rifare capolino.
Vuole davvero farmi diventare direttore dello stabilimento?
È imperativo, così tuo suocero non penserà che tu sia un nobile decaduto che vive alle spalle della moglie.
Credo che questo lavoro mi divertirà.
Finalmente cominci a collaborare.
Sa quale sarà la prima cosa che farò? Mi metterò alla testa degli operai per guidarli alla rivolta!
Mettiti i pantaloni, Spartacus!
Ah, schiavi della Coca-Cola in tutto il mondo, unitevi! Spaccate le bottiglie e buttate tutto lo sciroppo nelle fogne!
Si ricorda di me!
Il commissario per il Puecico! Bene, bene, bene!
Bene, una parola che non fa per me!
Lei è il commissario russo?
Signore, lei mi ha fregato per ultima volta!
Ha fregato pure me! Senta, commissario, lei deve far tornare me e mia moglie nella zona sovietica!
C'è piccola difficoltà!
Già, il traffico è tutto in questo senso, 1500 persone al giorno, come fai ad andare contro mano?
Sono membro del partito, ho pagato sino a dicembre e per di più sono un esperto di missili.
Ah, ecco un campo in cui noi siamo avanti ad americani. A Capo Canaveral, se missile va male, loro pigiano speciale bottone e puff! Quello scoppia, ma in Russia abbiamo due bottoni.
Due bottoni?
Uno fa scoppiare missile e uno fa scoppiare scienziato.
Ma che razza di commissario è lei?
Un ex commissario.
Se l'è filato anche lei?
Noi abbiamo proverbio, se puoi va ad ovest.
Che ne è dei suoi amici Mishkin e Borodenko?
In ambulanza ho fregato a Borodenko, distintivo di polizia segreto, e l'ho fatto arrestare.
Lei ha tradito i suoi compagni?
Se io non facevo a loro, allora facevano a me.
Altro proverbio russo questo.
Lei è peggio di quello là.
Senta, mio giovane amico, a me non piace fare nomi, ma cosa crede che sia successo a Malenkov e cosa crede che sia successo a Trotsky?
Ma in questo mondo sono tutti corrotti.
Non conosco mica tutti.
Forse dovremmo liquidare tutto il genere umano e ricominciare da zero.
Cerca di ragionare, figliolo. Un mondo che ti produce niente meno che la Torre Eiffel, William Shakespeare e il dentifricio a strisce non può essere tutto marcio.
Torniamo a me.
Che cosa vuole, soldi?
No, davvero, sarò molto ricco. Ricorda quei 20 vagoni di formaggio svizzero? Ho un magnifico progetto. Li scambierò con 20 vagoni di krauti. Poi farò argentare krauti e venderò in Stati Uniti come decorazione per alberi di Natale.
Affare sicuro.
Per questo mi serve segretaria bilingue. Lei mi aveva promesso biondona.
Lei arriva al momento giusto, perché io mi trasferisco a Londra. Solo che non so come fare a dirlo alla ragazza. Ingeborg!
Sì, Mr. McNamara.
Faccio pubblicare questo avviso economico su tutti i giornali. Affarista internazionale, adiposo ma piacente, cerca esperta segretaria. Incentivi marginali, quali lunghi viaggi, guardaroba abbondante, abbondantissima pensione.
Prendo io il posto.
Assunta.
Addio, buona fortuna. Avanti, muoviamoci.
Sono tutti diretto all'aeroporto, dove l'aereo sta arrivando.
Lo sai, caro, non credo tu sia fatto per portare il cappello.
Ah, non sono neppure fatto per essere conte. È ridicolo, chi volete che se la beva?
Ah, calmo, l'unica novità che si conosca in America sono i re dei diamanti, i re del vizio e i conti in banca. Ecco il conto di quanto mi
dico. Di cosa?
È specificato. Mercedes berlina 20.000 marchi, spese di adozione 4.500 marchi, vestiti, biancheria, scarpe, eccetera, eccetera, 12.800 marchi, valigie, fiori, pranzo di gala 925 marchi, capelli e manicure 14 marchi, mance 6 marchi. Io do sempre buone mance. Orologio, portasigarette, accendino, inclusa benzina 2.300 marchi, spiccioli 475 marchi, totale 41.020 marchi o 10.225 dollari.
Come? Sono un capitalista da appena tre ore e ho già un debito di 10.000 dollari.
È il segreto del nostro benessere. Tutti hanno debiti con tutti.
Prima che tu conosca papà, sarà meglio che ti avverta. Ci sono delle cose a cui tiene enormemente. Una è la guerra civile.
La guerra civile?
Se ti capita di parlarne, di che è finita alla pace.
Un'altra è la Coca-Cola.
Digli che la confezione a 6 bottiglie è superata. Perché non a 9 o magari a 12?
Poi c'è il golf.
Golf? La famiglia che gioca insieme rimane unita.
E la situazione mondiale.
È seria, ma non disperata.
E la vivisezione.
Non si dovrebbe fare neanche ai cani.
E la Cina comunista e le tasse. E Tennessee Williams.
Basta, fermate qua, è inutile, non posso ricordarmi tutto quanto.
Non puoi arrenderti adesso.
Forse è andata bene, forse l'aeroplano è stato sabotato.
Ma dove saranno mai? Rossella!
Rossella!
Mamma!
Oh, bambina mia.
Papà!
Allora, dov'è?
Eccolo là! Vi presento mio marito Otto.
Il conte von Droste-Schattenburg.
Conte von chi?
Questa è la mamma.
Altezza.
Prego, non tra parenti stretti. Gnädige Frau.
Uno di quelli che fa il guacciamano.
Questo è mio padre.
Salve, papà, come va il golf? Io dico sempre che una famiglia che gioca
lascia
unita...
Lascia perdere, vorrei farti prima qualche domanda.
Sta tranquillo, se sarà maschio lo chiameremo come...
Wendell P. von Droste Schattenburg.
Dovremo stare attenti alla biancheria se il bambino si farà male. Il sangue di Otto è di un blu indelebile.
Oh, che felicità, ho sempre tanto desiderato di avere un nobile in famiglia.
E ora, McNamara, mi parli di questo giovanotto. Chi è e che altro sa fare oltre che sbavare sulle mani delle donne?
Non si lascia ingannare dal titolo, lavora per vivere.
E cosa fa?
Se vuol proprio saperlo, dirige il nostro stabilimento.
Lavora per noi.
Il mio migliore collaboratore, laureato ingegnere. Ho sudato 7 camicie per strapparlo alla concorrenza.
Che mi dice?
E questo è lo stemma di famiglia.
Oh, bene. E dovrai farlo incidere sulla carta da lettere, sull'argenteria, sulla biancheria.
Figliolo, lieto di averti nella nostra squadra. Immagino vi siate conosciuti in stabilimento.
Oh, no, l'ho visto in una parata. Lui portava un gran ritratto di Khrushchev.
Sì, con sopra una grande scritta. Ruski,
lo hanno messo in prigione per questo.
Oh, povero ragazzo.
E com'è la situazione qui a Berlino?
Neanche i cani dovrebbero farlo. Voglio dire, è alla pari. In verità, la situazione è disperata, però non è seria.
Disperata però non... dico, questo ragazzo ha la testa sulle spalle.
Che le dicevo, eh? Mamma, papà, do un piccolo banchetto stasera. Un petit dîner en famille.
Oh, parla anche il francese.
Il russo.
Il russo?
Il russo bianco, naturalmente.
Ah.
Ora, papà, ho qualche idea che vorrei discutere con te. La confezione a 6 bottiglie è superata. Perché non a 9 bottiglie oppure a 12?
Pare proprio che Otto sia sistemato e che sia diventato un vero capitalista, ma per McNamara il film non è finito, perché alla partenza dei voli per l'America vede sua moglie.
Lei mi ha soddisfatto al 100%.
100%.
Ho fatto del mio meglio.
Ora ho la persona adatta per il posto di Londra.
Grazie, Mr. Eisenstein.
È quello che ci vuole, un uomo che sia buon organizzatore, che abbia entusiasmo, che conosca gli affari, che parli molte lingue.
Beh, ho sempre cercato di studiarle.
Sì, signore, l'uomo su misura per quel posto. E non dico soltanto perché si tratta di mio genero.
Come ha detto?
E non ci farà fare una brutta figura. Capo del mercato europeo, il conte Otto von Rost-Schattenburg.
Allora è così.
In quanto a lei, non è stato dimenticato. Lei è destinato ad arrivare alla cima. C'è un posto libero, vicepresidente incaricato degli acquisti, tutto suo.
Perché è così buono con me?
So che lei muore dalla voglia di tornarsene ad Atlanta.
Sto già morendo.
Posso prendere una Coca-Cola?
La berrai sull'aereo, non ho spiccioli.
Ho io gli spiccioli.
Mick!
Molto gentili di essere venuti alla mia partenza.
E dove vai?
Negli Stati Uniti.
Anche noi ci andiamo.
Prendo il volo 17 per New York. Di lì farò l'autostop fino ad Atlanta.
Atlanta?
Già. Sono il nuovo vicepresidente incaricato dei tappi. Ho avuto un bel calcio.
È una cosa che ho sempre desiderato di darti io.
Perciò se tu e i ragazzi voleste raggiungermi sareste i benvenuti.
Aspetta un momento, conferenza. 2 su 3. Accettiamo.
2 su 3? Ah sì, chi è la carogna che ha votato contro?
Questo era un 2-3, 1961, Billy Wilder, sceneggiatore Billy Wilder di Easy Diamond, la più scoppiettante e geniale commedia sulla guerra fredda, ma comunque soprattutto una grande commedia che siamo stati molto felici di ripercorrere con voi in questa occasione. I saluti, la trasmissione, oltre che da Alberto Crespi che ve l'ha raccontata, è stata realizzata da Miriam Mauti che si è scalettata facendosi un sacco di risate tutto il film, dal cinema alla radio di Hollywood Party, il più cordiale dei buonasera e naturalmente a risentirci domani, lunedì, con Hollywood Party alle 19, naturalmente su Radio 3. E dove se no?